This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
Cora. Se si sta studiando o si ha studiato la lingua cinese, appena arrivati in Cina, la cosa più importante da fare è provare a parlare, a esprimersi e a chiacchierare con qualche cinese. A dirlo così sembra facile, ma dal vero, quando sei veramente in Cina e devi mettere in pratica quello che fino a quel momento avevi studiato solo sui libri e ripetuto in classe, ecco, l'esperienza non è esattamente come uno se l'aspetta. Per esperienza personale, ma confermata anche da molte altre testimonianze, è probabile che questa prova sia andata così. Si incontra un cinese e si prova a chiedere un'informazione. Scenario che probabilmente ci si è immaginati un sacco di volte mentre si studiava la lingua. Qualcuno magari ha anche fatto delle prove allo specchio, oltre ai dialoghi guidati in classe. In ogni caso, di solito si comincia in modo educato e si dice ni hao, cioè ciao. E a quel punto, mentre si sta pensando a dove sistemare le varie parole in una frase che possa sembrare di senso compiuto e che sia corretta grammaticalmente, il cinese o la cinese che si ha di fronte cambia espressione. Si illuminano gli occhi, il sorriso si stampa sul volto e dice «Oh, ni shuo hang yu, shuo de nam hao», che vuol dire «Oh, ma parli cinese così bene». A quel punto, un po' imbarazzati, si risponde che no, insomma, i dian dian, cioè poco poco. Allora il cinese o la cinese scuote la testa e comincia a parlare ai 300 all'ora. Il succo di quello che dice però lo intuite. Nel flusso di suoni apparentemente incomprensibili, voi comunque riuscite a isolare qualche parola che conoscete e cogliete che vi sta chiedendo da dove venite, da quanto state in Cina, cose del genere. E quando abbozzate una risposta, o almeno voi ci state provando a dare una risposta, vedete che davanti a voi la faccia di chi vi sta parlando cambia espressione ancora una volta. Si acciglia, si guarda intorno, vi guarda e vi dice hai ragione, in effetti non è che lo parli proprio bene. Oggi facciamo una puntata di Altri Orienti un po' speciale e per la prima volta affrontiamo il tema di una delle tante giornate internazionali istituite dall'ONU, precisamente quella del 20 aprile, la giornata internazionale della lingua cinese. In questa puntata proveremo a raccontarvi com'è studiare cinese, quali sono le difficoltà, le curiosità e anche, speriamo, le cose divertenti. E proveremo a dare qualche consiglio a chi per caso avesse l'idea di dire «Perché no? Voglio studiare e imparare il cinese». Lo faremo con l'aiuto di tre persone che in momenti diversi hanno studiato il cinese, sono stati in Cina e oggi con il cinese ci lavorano, perché lo leggono, lo insegnano e lo traducono. Prima però mettiamo in fila alcune cose su questa giornata internazionale. La scelta della data non è casuale, è legata a un significato storico e simbolico. Il 20 aprile è il giorno che tradizionalmente in Cina viene associato alla figura mitica di Zhang Jie, l'uomo dai quattro occhi e dalle quattro pupille che passa alla storia come l'inventore dei caratteri cinesi. La storia è questa. Più o meno 3000 anni fa, Zhang Jie riceve l'ordine dell'imperatore giallo di inventarsi una scrittura. La leggenda vuole che Zhang Jie sia ispirato agli animali, perché un cacciatore gli aveva fatto notare che osservando le impronte degli zoccoli a terra si poteva capire a che animale appartenevano. Zhang Jie, allora, si mette a osservare i segni per terra, poi alza lo sguardo e comincia a scrutare anche il cielo. Infine osserva tutto. La distribuzione delle stelle nel cielo, l'aspetto delle montagne e dei fiumi sul terreno, le tracce di uccelli, animali, insetti e pesci e le forme dell'erba e degli alberi. Quindi disegna diversi simboli e determina il significato di ciascun simbolo. E così si è inventato i caratteri originali. Dal 2010, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura celebra la Giornata Mondiale della Lingua Cinese, la lingua più parlata al mondo e la seconda dopo l'inglese per diffusione mondiale. E quindi oggi la celebriamo anche qui, ad Altri Orienti. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Chiunque abbia studiato cinese, diciamo, non proprio di recente, è cresciuto con una domanda. Da dove diavolo arrivano Gubo e Palanca? Sono i nomi dei due protagonisti del manuale di cinese più diffuso fino a qualche anno fa. Il libro in lingua inglese su cui si è formata almeno una generazione di sinologi. Si intitolava Practical Chinese Reader. Se lo ricorda bene Silvia Pozzi, una delle nostre ospiti di oggi. Silvia è traduttrice letteraria e professoressa ordinaria di cinese all'Università di Milano Bicocca.
All'epoca non c'erano moltissimi materiali, in realtà c'era un unico libro per studiare la lingua, almeno intendo, e si chiamava Practical Chinese Reader. E ha avuto una funzione importante sicuramente nella mia formazione, perché se la Cina e l'Oriente sembravano qualcosa di lontano, è stato capace questo libro di testo di rendere strano ed estraniante anche la mia di cultura. Come succede spesso nei materiali didattici che insegnano la lingua, c'erano dei personaggi stranieri all'interno delle lezioni che facevano l'avventura, così come noi, di studiare cinese e poi andare in Cina. E se nei libri di oggi troviamo Mac, Marco o Paolo, nel mio libro, nel nostro libro dell'epoca, i personaggi stranieri erano Gu Po e Palanca. Io non so quante volte ho ripetuto questi nomi per pronunciare i toni della lingua cinese in maniera corretta. Questo Gu Po era canadese, anche se ancora oggi nessuno credo abbia scoperto quale nome corrisponda a questo Gu Po e tantomeno il nome della sua amica Palanca. E quindi era così strano, così particolare vedere che anche gli stranieri che eravamo noi erano stranieri a noi.
Il libro è del 1981, ce l'ho proprio sotto mano ora. Nell'introduzione c'è scritto che il libro vuole essere un corso di cinese elementare per stranieri, per essere capaci di parlare cinese nella vita di tutti i giorni. Tra l'altro, i protagonisti tra di loro si chiamano Tongzhe, che vuol dire compagni, ma nel senso comunista del termine. Ora, immaginate una studentessa o uno studente straniero che arriva in Cina e scopre intanto che i cinesi non si chiamano Tongzhe tra di loro, tranne i funzionari del Partito Comunista, e che nello slang Tongzhe è diventato un modo per dire omosessuale. In ogni caso, nei primi anni 2000 è arrivato un altro libro adottato da gran parte dei corsi di cinese in Italia. Stavolta era scritto in italiano ed era stato pensato proprio per un pubblico di parlanti italiani. Si chiama Il cinese per gli italiani. È il manuale su cui ha studiato anche Renata Vinci, un'altra delle nostre ospiti di oggi. Renata è professoressa associata di lingua e letteratura cinese dell'Università degli Studi di Palermo.
Non mi voglio soffermare tanto sull'aspetto della metodologia didattica della lingua, ma secondo me la cosa più curiosa di questo manuale è che era stato strutturato con dei testi per le varie unità e dei dialoghi che erano stati creati ad hoc e seguivano le vicende di un gruppo di studenti universitari di lingua cinese. E quindi ho notato che sia quando ero studentessa, quindi tra il mio gruppo di colleghi dell'epoca, che adesso tra i miei studenti, ci si appassiona alla saga di questi personaggi, alle loro vite, alle loro amicizie, alle loro storie d'amore, compiono anche un viaggio all'estero e quindi vanno a studiare a Pechino e a scoprire la Cina dal vivo. E quindi le vicende di questi personaggi, che se menziono il nome secondo me susciteranno molti ricordi agli ascoltatori che hanno studiato sullo stesso manuale, le vicende di Bao Luo, di Mac e di Xiao Yu, secondo me sono come una sorta di romanzo a puntate a cui ci siamo appassionati un po' tutti.
Ecco, questo upgrade dei manuali se lo ricorda pure Federico Picerni, il nostro terzo ospite di oggi. Federico è ricercatore presso l'Università di Bologna.
Noi, vabbè, avevamo il mitico cinese per gli italiani, il Masini della Oepli. Poi io ho studiato con Antonella Ceccagno. Lei ha scritto un libro di grammatica, ha anche curato una raccolta di testi su cui facevamo le traduzioni. Poi ho studiato anche con Claudia Pozzane. Lei aveva questo metodo che non so quanto si usi ancora oggi, però era molto bello. Lei ci faceva tradurre le storielle tratte dalla letteratura classica, non so, i racconti, le parabole di Zhuge Liang, pure le storie dei briganti. Ho anche qualcosa tratto dalla poesia classica per addentrarci un po' nel significato dei singoli caratteri, che naturalmente era difficilissimo, però davvero stimolante e molto 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 formativo anche col seno di poi. E risorse, beh, ovviamente non c'era Pleco, quindi ci dovevamo, perché Pleco è arrivato poco dopo e anche MDBG stava appena cominciando. Le risorse online che esistevano, beh, c'era Wenlin, perché io sinceramente non ho mai particolarmente amato, o altra serie di risorse molto scomode, molto raffazzonate, quindi c'era il dizionario cartaceo con cui era necessario confrontarsi. Poi finalmente è arrivato Pleco e ce lo siamo potuti lasciare molto alle spalle, diciamo. Però è stato, anche quello è stato molto formativo, e credo sia ancora molto importante continuare a imparare quantomeno a usare il dizionario, perché al di là del fatto che può non servire nella vita di tutti i giorni, però aiuta a capire molto meglio i caratteri, cioè a confrontarsi con i caratteri in modo più consapevole e non solo appunto cercandoli su un dizionario digitale.
This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
Quando sono arrivato in Cina nel 2006, se non conoscevi un po' di caratteri, non capivi praticamente niente di quello che ti circondava. Se un negozio era un ristorante o un parrucchiere, ad esempio. Insomma, non era come oggi che basta puntare la fotocamera, ecco. Né esistevano tutte le app che esistono oggi.
Oggi la quantità e la varietà di materiali per lo studio del cinese e di prodotti culturali è così ampia, soprattutto se parliamo di prodotti multimediali, che è veramente difficile stare al passo con tutto ciò che è disponibile.
Questa è Renata Vinci.
Infatti spesso sono io a ricevere consigli dei miei studenti che mi aggiornano su quali app sono utili, ad esempio, per creare delle flashcard e quindi esercitarsi nello studio delle parole, oppure alcune app con le quali si può chattare dal vivo anche a distanza con dei madrelingua. Quando sono usciti i primi smartphone e le prime app per lo studio del cinese, utilizzavo un'app che si chiama Scritter, che consentiva di esercitarsi nella scrittura dei caratteri, anche se non si aveva foglio e penna a disposizione. Quindi col dito si tracciava il carattere sullo schermo. La cosa interessante è che l'app procede in maniera incrementale e quindi si accerta che abbiamo imparato le parole che ci ha appena proposto e ce ne propone di volta in volta di nuove. Però al di là dei materiali di studio, ciò che mi sento di consigliare sicuramente è quello di provare il prima possibile a realizzare un'esperienza di pratica diretta della lingua. Ovviamente l'esperienza più completa è quella di un periodo di studio in Cina.
Ai nostri ospiti abbiamo anche chiesto perché una persona a un certo punto decide di studiare cinese. Anche senza sapere niente del cinese, si sa una cosa, che non è una lingua come le altre e che è molto complicata. Ma allo stesso tempo, come tutte le cose che sembrano molto difficili, studiare il cinese diventa un po' una sfida, un qualcosa di affascinante, qualcosa che può gettarci in un posto lontano dalla nostra quotidianità e farci arrivare letteralmente in un altro mondo. Silvia Pozzi.
Ho cominciato a studiare cinese perché mi ero immaginata, forse con una certa ingenuità, ma d'altro canto invece magari con una sorta di chiaroveggenza, che studiare una lingua, una cultura, perché pensavo soprattutto alla cultura, lontanissima dalla mia, mi avrebbe consentito di trovare una risposta o delle chiavi per rispondere a delle domande che mi avevano tormentato per tutta l'adolescenza inquieta che ho vissuto. Domande che sono le grandi domande, insomma, da dove vengo, dove vado, esiste Dio, ecco. Queste cose mi inquinavano veramente le giornate, ma anche le notti. E quindi immaginai di trovare delle piste di risoluzione in una cultura altra, cosiddetta altra, lontana dalla mia. Poi perché quella cinese un po' è andata a caso. Anzi, qui sono stata veramente molto ingenua. Ho guardato la cartina e stupidamente ho detto: ma guarda, la Cina è così grande. Il mappamondo avevo guardato, la Cina è così grande, se è un posto così grande, così densamente abitato, ci sono più possibilità di risposta. E così. Poi per mettere alla prova questa intuizione, chiamiamola così, mi ricordo che ero andata in libreria e avevo cercato di qualche libro che parlasse di Cina. L'unica cosa che ho trovato all'epoca, era il 92, era Città di gatti di Lao Tse, tradotto da Edoardo Amasi. Speravo che quel libro contenesse, non so, la conferma di aver scelto la cosa giusta, che mi affascinasse la Cina, che mi conquistasse, che mi commuovesse. E invece quel libro mi ha straniato, stupito, sconvolto, e però proprio quel senso di stranezza, di incapacità di capire forse quel linguaggio anche narrativo e quegli scenari, forse ha fatto da leva, da spinta per lanciarmi nello studio del cinese. E poi forse c'è una motivazione che è ancora più profonda e che ho capito anni dopo, ovvero forse la mia esigenza personale di andare via, allontanarmi da casa, dalle mie radici, forse alla ricerca anche di qualcosa di mi facesse capire qualcosa di più di me. E quindi andare più lontano di così, c'era solo Marte, la fantascienza, Città di gatti, se vogliamo, ecco.
Alla stessa domanda Renata Vinci ci ha risposto così:
sono stata attratta dal cinese perché amavo, ho sempre amato le lingue, ho studiato in un liceo linguistico, avevo già studiato inglese, francese e spagnolo, avevo voglia in qualche modo di spingermi un po' oltre i nostri confini europei. Però la scelta verso il cinese è stata in qualche modo parzialmente razionale, perché avevo capito in qualche modo che con il cinese avrei avuto accesso a una conoscenza, avrei avuto degli strumenti per poter poi conoscere gran parte dell'Asia orientale, quindi anche interpretare certi fenomeni culturali di quella regione. Ovviamente nei miei piani iniziali c'era anche quello di studiare più avanti il giapponese, cosa che ho provato a fare diverse volte, ma poi per ragioni di tempo non ho mai continuato. Forse c'è anche un aspetto irrazionale, un'influenza di alcuni prodotti culturali dell'epoca che effettivamente erano scarsi. Sicuramente c'erano dei film di nicchia che provenivano dalla Cina e alcuni romanzi, però ovviamente una ragazza di provincia di circa 20 anni fa non era sottoposta alla stessa quantità di prodotti mediatici e culturali dei giovani di adesso, anche attraverso i social, banalmente TikTok e reel di Instagram. E quindi in qualche modo più avanti negli anni ho riconosciuto una sorta di fascinazione che mi era derivata da molto piccola, quando accompagnai i miei genitori a un'arena estiva a vedere il film Lanterne Rosse, che sicuramente non era un film per bambini, però quei colori, quei suoni, quelle atmosfere lasciarono un ricordo sopito che secondo me tornò dopo tanti anni.
Io ho cominciato a studiare cinese in realtà un po' per caso, nel senso che mi sono appassionato allo studio delle lingue al liceo. Prima volevo fare tutt'altro, cioè non mi interessava studiare lingue.
Questo è Federico Picerni.
Poi mi sono appassionato e ho voluto così mettermi alla prova. Volevo studiare qualcosa che fosse totalmente distante dal nostro impianto, che avesse un alfabeto diverso, o meglio che non avesse un alfabeto, che ci costringesse a pensare con categorie completamente diverse rispetto a quelle a cui siamo abituati, diciamo, sin dalla nascita, che è della nostra madrelingua, insomma. E così ho scelto il cinese. Naturalmente poi su questo ho pesato anche, diciamo, non è stato totalmente randomico, ma avevo già un interesse verso la cultura, anche un interesse di tipo politico. E poi c'è anche il fatto che sono sempre stato a contatto con persone cinesi grazie al fatto che quando andavo alle medie ho fatto amicizia con gli unici due, diciamo, alunni cinesi che erano nella mia scuola in quel periodo. Molto diverso rispetto a oggi, dove parlare di soli due studenti cinesi può sembrare strano in tutta una scuola, però effettivamente era così. E sono entrato, mi hanno fatto entrare un po' in un mondo, cioè si era sviluppata questa bella amicizia e ho frequentato molto la loro famiglia, i loro amici, e così anche questo ha contribuito a stimolare questo interesse. Però principalmente c'era appunto questa voglia di, ripeto, studiare qualcosa di completamente diverso, che costringesse a pensare in modo diverso, a mettere in discussione tutte le categorie a cui si è abituati.
Ok, il fascino, la voglia di studiare qualcosa completamente di diverso. Ma ai nostri ospiti di oggi abbiamo anche chiesto quali sono le difficoltà, perché di sicuro nello studio del cinese non ci sono scorciatoie. Bisogna studiare, punto. Sentiamo Silvia Pozzi.
Le cose più difficili studiando cinese, certo, iniziamo dalla pronuncia. Mi ci è voluto un po' a capire che dovevo usare gli organi fonatori in maniera diversa per produrre i suoni in maniera corretta. E oltre a doverlo capire, c'era anche un freno dovuto alla timidezza, quella di usare la bocca, no? Muoverla in maniera diversa da come la muovo parlando la mia di lingua. E questo è valido anche per altre lingue. Però ecco, forse il cinese in questo mi ha aiutato, è che essendo così lontana mi ha un po' liberato da una sorta di insicurezza iniziale, ma tanto ha fatto in questo processo di liberazione delle mie potenzialità il fatto di essere andata in Cina. E una volta in Cina la cosa più difficile nel studio della lingua era sicuramente di nuovo la pronuncia, farsi capire, utilizzare in maniera appropriata i toni, ma l'ascolto. Ascoltare e capire quello che mi si diceva, e soprattutto le cose più difficili da capire erano le persone che parlavano al telefono e gli annunci in metropolitana. Ricordo ancora perfettamente il momento in cui all'improvviso non ho avuto più difficoltà o ansia nel parlare alla cornetta, perché c'erano le cornette al ricevitore. E poi il giorno in cui mi trovavo su una metropolitana a Pechino e ho capito per filo e per segno l'annuncio senza problemi. Quindi sì, la capacità di comprensione e la capacità di produzione corretta dei toni.
I toni, l'Armageddon dei toni. In Cina si usano 4 toni. Se si sbagliano i toni, in teoria, è come pronunciare suoni senza alcun senso. Vero che se si sta parlando all'interno di un certo contesto, in teoria qualcosa lo si capisce anche se non lo si pronuncia perfettamente. Ma non vogliamo certo essere noi qui a dirvi di fregarvene dei toni. I toni sono molto importanti e sono questi.
Ma, 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 ma.
Ecco, qui abbiamo il carattere ma. Con il primo tono significa mamma, con il secondo canapa, con il terzo cavallo, con il quarto sgridare. E di quanto sia complicato beccarli perfettamente ne sa qualcosa Federico Picerni.
Allora, la cosa più difficile dell'apprendimento del cinese è stata e continua a essere, secondo me, i toni. I toni sono veramente la cosa più difficile e disagiante nell'apprendimento di questa lingua, anche perché, per esempio, il carattere, la scrittura, cioè, allora, è vero che c'è un sistema di scrittura completamente diverso, in cui non c'è assoluta corrispondenza fra scritto e parlato, e insomma, nulla che possa richiamare anche i significati dell'italiano, però tutto sommato ci si salta fuori, con tanto allenamento, Poi per leggere un testo anche complesso non è necessario saper pronunciare esattamente tutti i caratteri, è sufficiente conoscerne il significato, insomma, a seconda poi delle esigenze di ciascuno ci salta fuori. I toni sono una cosa veramente difficilissima. Io tra l'altro ho questo piccolo aneddoto: quando sono andato in Cina la prima volta, già studiavo cinese da 3 anni e insomma ero molto contento perché la mia insegnante madrelingua in Italia si complimentava sempre perché diceva che ero molto liuli, no? Ero molto fluente, parlavo bene. E quando arrivo in Cina mi confronto la prima volta con un insegnante lì dell'università dove studiavo appunto la lingua. Io ho fatto questo corso intensivo di lingua come poi fanno molti molti di noi. Questo mi sente parlare la prima volta e mi fa: sì sì, no, il cinese parli molto scorrevole, ma non becchi un tono che sia uno. E da allora mi sto cercando di impegnarmi con più consapevolezza nell'apprendimento dei toni, ma insomma, credo che continuino ad essere la cosa un po' più difficile perché è veramente arduo memorizzarseli. Magari c'è una tecnica che non ho ancora scoperto, anzi, se qualcuno me la vuole consigliare, ben venga.
Ora, mettiamo che invece voi con i toni siete dei draghi. Non è l'unico problema. Con il cinese bisogna gestire un grado di frustrazione altissimo. È un apprendimento lento, meticoloso, faticoso, ma che è in grado alla lunga di regalare grandi soddisfazioni. Sentiamo Renata Vinci.
La cosa più difficile dello studio del cinese è sicuramente l'enorme quantità di parole nuove da imparare in tempi anche relativamente brevi rispetto a quanto facciano i bambini cinesi quando studiano a scuola. È anche un po' lo scoglio più grande che scoraggia molti studenti di adesso, secondo me. Perché il cinese non è una lingua che offre soddisfazioni immediate, istantanee, quel tipo di soddisfazioni che in qualche modo siamo portati a ricercare adesso. La cosa interessante però è che una volta compresi i meccanismi di funzionamento di questa lingua, i meccanismi morfologici con cui il cinese crea il proprio lessico, e produce anche nuove parole, quindi neologismi, diventa tutto immediatamente più trasparente. E si capisce in qualche modo che i caratteri sono costituiti da componenti più essenziali e sia questi componenti che i caratteri stessi sono come dei mattoncini che possono essere accostati tra di loro per creare sempre nuove forme. È comunque vero che anche una volta che si sono capiti questi meccanismi, ci si ritrova davanti a nuovi codici e quindi il contatto col quotidiano, con la lingua, diventa essenziale. Praticare la lingua dal vivo, praticare il cinese dei cinesi, il cinese della strada, che non è soltanto quello che si studia sui libri, ma è una lingua come tutte le lingue molto mutevole, composta da varie stratificazioni, da vari registri e ovviamente anche da vari gerghi. Ad esempio il linguaggio di internet, il cinese che si usa su internet oggi, è un vero e proprio codice che mescola caratteri cinesi, parole straniere, lettere dell'alfabeto e numeri.
Bene, abbiamo parlato di come si è studiato il cinese, su quali libri, di quali sono state le evoluzioni. Abbiamo raccontato anche perché si decide di studiare il cinese e quali sono le complicazioni. Per chiudere questa puntata, abbiamo chiesto a Silvia Pozzi, Renata Vinci e Federico Picerni di dare qualche consiglio a chi volesse intraprendere lo studio di questa lingua, complicata ma meravigliosa.
Se dovessi dare un consiglio a chi studia cinese, direi di accendere la curiosità, andare a esplorare tutti quegli ambiti che esulano dai programmi delle università, dei corsi, certo, fare tutto quello che i vostri docenti vi indicano, ma fare anche un po' di più. Non ci sarà nulla di quello che fate in più che non torna indietro con effetti insperati e inimmaginati. Voglio dire che se qualcuno è innamorato del cinema o ha la passione della cucina, insomma, seguire le proprie passioni per andare a vedere come risuonano, riverberano, come parlano in lingua cinese. E l'altro grande consiglio, ma insomma fondamentale, è appena si può andare in Cina, per poco tempo, per tantissimo tempo ancora meglio. E se intanto non è ancora possibile partire, si può viaggiare in Cina anche attraverso viaggi nell'universo linguistico cinese qui in Italia. Basta farsi un giro nelle zone delle Chinatown italiane e magari andare a indovinare, a studiare, a scovare, a scoprire tutte le insegne dei negozi o dei locali o dei ristoranti cinesi cosa vogliono dire. Quindi il paesaggio linguistico cinese si può trovare anche nelle nostre città, esplorarlo in quel senso. Quindi ci sono delle pubblicità sulle metropolitane, sugli autobus, scritte anche in cinese, io me le tradurrei, anche i bugiardini delle medicine. Insomma, andare a cercare tutte le possibilità di mettervi alla prova con il cinese in ogni spazio, ogni tempo, in ogni dimensione, con ogni supporto, film, canzoni, video, telegiornali, notizie. Essere affamati, essere curiosi, essere imprevedibili, e sono certa che questi viaggi porteranno a ciascuno di voi cose meravigliose.
Oggi praticamente tutte le università cinesi offrono dei corsi per stranieri e offrono anche delle borse di studio, quindi come si suol dire chi cerca trova, basta andare su internet, sui siti delle ambasciate, degli istituti Confucio, dei consolati, degli enti culturali e anche delle singole università per vedere se ci sono opportunità di questo tipo. Quindi il consiglio principale è quello di uscire dalla propria comfort zone, non lasciarsi spaventare dal fatto di passare un lungo periodo di tempo lontano dai luoghi che ci sono familiari, perché si scoprirà che comunque la Cina non è così diversa come ce la si immagina. Nell'attesa di programmare un'esperienza all'estero, però, direi di provare a instaurare dei contatti con le comunità cinesi che ormai sono presenti su tutto il territorio italiano. Sono sicura che ormai i giovani cinesi di seconda generazione sono in tutte le scuole e in tutte le università. È vero che alcuni di loro non parlano il cinese, ma generalmente lo studiano sin da bambini, e quindi un contatto di questo tipo sicuramente rappresenta, se non una possibilità di trarre un beneficio linguistico immediato, rappresenta però un primo avvicinamento dal punto di vista culturale, che è un po' una apripista e una componente indispensabile nello studio della lingua.
A chi vuole studiare cinese oggi consiglierei qualcosa che consiglierei a chi vuole studiare cinese in qualsiasi momento, che in generale è qualcosa che riguarda le lingue, tutte le lingue, l'apprendimento delle lingue, forse in particolare una come il cinese, che ha tutta una serie di difficoltà che non è necessario citare perché sono ben note, ma che possono portare effettivamente all'esasperazione, anche a lasciare, no, lo studio. E il consiglio è trovarsi una passione, qualcosa che possa rendere lo studio della lingua veramente stimolante e qualcosa di che si ricerca, qualcosa che si vuole fare. E può essere mettersi a tradurre fumetti, può essere serie TV, film, vari aspetti del web, qualsiasi cosa, però trovare un, chiamiamolo un hobby, ma neanche un hobby, una qualcosa che, una passione che consenta di trasformare lo studio del cinese in un'esperienza in cui ci si sente coinvolti, in cui si vede un significato che va anche oltre il solo apprendimento di una lingua, che potrà essere utile poi in ambito lavorativo o quant'altro, ma in cui ci si senta personalmente coinvolti.
A venerdì prossimo! Se ti piace questo podcast, attiva la campanellina su Spotify e se ti va, mettici pure 5 stelline. Altri Orienti è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, scritto da Simone Pieranni e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. La producer è Martina Conte. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.